Noi ti lo vogliamo lodare, o Padre, tu che sei davvero il creatore del cielo e della terra, tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Davvero tu non hai trascurato di compiere meraviglie a nostro favore. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, perché tra queste meraviglie ci sono i doni spirituali che tu, attraverso lo Spirito Santo, hai messo nei nostri cuori. Lodiamo anche te, Gesù, nostro Salvatore e Redentore, perché non solo ci hai donato la tua vita, ma attraverso questa vita nuova che hai infuso in noi ci hai reso capaci di compiere quei gesti che tu stesso hai compiuto. Ti ringraziamo perché tu hai ricreato tutta la nostra vita e hai fatto di noi delle persone nuove. E lodiamo anche te, Spirito Santo, perché tu hai voluto abitare nei nostri cuori, tu effuso da Cristo risorto, hai voluto prendere possesso della nostra povertà ed entrare ad arricchirla facendo di noi cose meravigliose. Ti chiediamo di operare in noi e di portare a compimento quanto hai cominciato. E vogliamo anche pregare te, Maria, Regina del Cielo e della Terra, perché tu sei la nostra madre, e vorremmo chiederti di aprire i nostri cuori perché anche noi impariamo a vedere e a rallegrarci e a gioire dei doni che Dio ha fatto per noi attraverso Gesù risorto e nel dono e nello Spirito Santo, e a usare questi doni per l'edificazione comune. Amen. Siamo alla quarta e ultima sezione della terza parte della prima lettera ai Corinzi, e sarebbe interessante ancora rivedere un po' tutta questa parte, questa terza parte che riguardava, se vi ricordate bene, il problema dei carismi, cosiddetti doni dello Spirito Santo, e la loro importanza nella vita della Chiesa. E abbiamo già visto come San Paolo ha descritto la varietà dei carismi, e quello che è interessante vedere, lo noteremo, è che San Paolo ha una coerenza straordinaria nel presentare questo tema dei doni dello Spirito Santo, i carismi. Carisma vuol dire dono. Una coerenza straordinaria, perché collega anche questi doni a tutto ciò che lui ha detto in questa prima lettera. Vi ricordate, chi ha seguito un po' le riflessioni nella nostra lettura continua, vi ricordate che San Paolo ha parlato della necessità di scoprire di essere non i primi ma gli ultimi. Nessuno di voi è grande, diceva San Paolo, nessuno di voi è stato chiamato nella sua sapienza, eccetera, eccetera. Poi aveva spiegato la necessità di riferirsi a Cristo e non agli apostoli, a Paolo, a Pietro, a Cefa, no? Quindi, e poi a Apollo, eccetera. No, essere di Cristo, appartenere a Cristo. Poi aveva sottolineato la necessità di agire in modo conforme a tutto questo, per esempio niente scandali, piuttosto che scandalizzare, che ferire qualcuno che è piccolo, e quindi far vedere come all'interno di una comunità cristiana è importante non solo evitare il male, ma evitare anche ogni apparenza di male, perché c'è qualcuno che è debole e che potrebbe essere ferito da queste cose. E poi abbiamo visto come tutto questo Paolo l'ha sviluppato anche all'interno della famiglia, i rapporti uomo-donna, all'interno della scelta, celibato e consacrazione per il regno. Poi abbiamo visto ancora San Paolo che ha continuato tutto questo discorso facendoci capire che tutto quello che ci è stato dato in realtà è per riuscire a vivere in pienezza il dono del Signore, il dono che ci è stato fatto. E quindi ha parlato le donne che siano donne, gli uomini siano uomini, ognuno viva al suo posto, che nessuno ambisca il posto dell'altro, che non ci siano confusioni, che all'interno della comunità cristiana tutto sia orientato in maniera ordinata, precisa, perché le confusioni puzzano sempre di zolfo, insomma c'è sempre dentro il nemico ama molto la confusione, mettere insieme tutto, confondere tutto, cercare di creare pasticci in modo tale che non ci vedi più bene dentro, no? Capite cosa sta succedendo? Matrimoni, cioè si chiama matrimonio qualunque cosa, per cui se mi sposassi col mio gatto sicuramente sarebbe un matrimonio anche quello, perché ormai qualunque tipo di unione, no? La confusione tra ciò che io desidero e ciò che è un diritto. Capite, confondere i desideri con i diritti diventa che allora, siccome una donna desidera diventare prete, ha diritto a diventarlo, ma capite che oppure se io ho voglia di volare o allora ho desiderio di volare, vado sul tetto, mi butto, ho diritto di volare, capite che non occorre che tutto sia ben orientato e tutto sia nell'ordine stabilito da Dio. C'è un ordine di natura, un ordine di soprannatura, e quindi e poi San Paolo arriva a parlare di questi doni straordinari che all'interno della Chiesa ci sono, all'interno della comunità cristiana ci sono, che sono chiamati i carismi. Ora, dopo aver elencato questi carismi, San Paolo nel capitolo 12, alla fine nel capitolo, cioè il modo di comportarsi nelle riunioni della comunità, prima ha parlato della cena del Signore, poi ha parlato dei momenti di preghiera ecclesiali, e quindi quell'occasione gli viene data di parlare dunque di questi doni dello Spirito Santo, e poi comincia a dire: guardate che però al di là di tutti questi doni c'è il dono dei doni. Il dono dei doni è lo Spirito Santo stesso, chiamiamolo l'agape. Questo è il dono dei doni. E quindi capitolo 13 con tutto il famoso cosiddetto inno alla carità, inno all'agape, che abbiamo esaminato in lungo e in largo per ben 5 meditazioni l'altra volta. Questa volta siamo al capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi, e qui San Paolo tiene presente appunto tutto quello che lui ha detto a proposito della scienza che gonfia e della carità che edifica, vi ricordate, no? La scienza gonfia, ma è soltanto l'agape che costruisce. Edificare vuol dire costruire. È curioso, perché il verbo che viene usato per costruire non è tanto il verbo fare o costruire, che è tipico della lingua greca. San Paolo usa un altro verbo, oikodomeo, oppure il verbo all'infinito oikodomein, che di per sé vuol dire non solo costruire le mura, ma costruire una famiglia. Per cui potremmo dire è la costruzione. San Paolo dice quello che conta è questa agape, questo dono di grazia, questa grazia dell'amore di Dio infuso nei nostri cuori, il quale è capace di costruirci come famiglia, metterci insieme. Non siamo liberi battitori, ricordate, in fondo oggi leggevo qualcosa che mi ha incuriosito, Coelet 4, 10, 12, se vi interessa andate a vederlo, che è molto interessante, dove leggendo questo testo in cui si diceva che è necessario che ci si metta insieme, qui pensate cosa vuol dire la comunità, no? Vivere insieme, perché diceva perché questa vita insieme ti protegge, ti aiuta, ci comunica. Poi diceva: guai a chi è solo, chi è solo rischia di essere attaccato. Poi aggiungeva: quando due sono insieme, se un nemico li attacca sono in due a difendersi, quindi è più difficile cadere. E qui mi veniva in mente il Vangelo, vi ricordate che Gesù quando mandò i suoi discepoli li mandò a due, e quindi è bello, cioè. E poi spiega, naturalmente la Bibbia è sempre ricca, l'Antico Testamento è ricco di immagini, presenta l'essere in due o l'essere in tre, come una fune, dice, una fune fatta di un solo filo è debole, fatta di due è forte, fatta di tre, perché dice tre, dal momento che poco prima diceva due? Perché? Perché vi dicevo, Coelet non sta parlando solo di due persone, ma dice tu, io e Dio. Allora quando noi siamo in tre, questa fune a tre corde è indistruttibile, quindi non cede, mentre tutte le altre fune rischiano di... Ecco cosa vuol dire oikodomeo, no? Cioè questo costruire la comunità, costruire la famiglia, la Chiesa che è la famiglia dei figli di Dio. San Paolo proprio presenta questo, e quindi teniamo presente anche tutto il discorso che San Paolo aveva già fatto sulla Chiesa e la sua credibilità. Questo è importante tenerlo sullo sfondo, cioè non basta parlare di noi siamo Chiesa, ma occorre essere credibili in quanto Chiesa. La Chiesa, nonostante siamo noi, San Paolo non sta parlando delle gerarchie ecclesiastiche, cioè, la Chiesa è l'insieme. È tutto il popolo di Dio, è tutto l'insieme del popolo di Dio, uomini, donne, coloro che devono presiedere, coloro che servono, cioè tutti all'interno. È un'unica grande famiglia, potremmo dire, come diceva addirittura il catechismo della Chiesa, no, il catechismo per i fanciulli, quello per la prima comunione, che dice cos'è la Chiesa, spiegava, è il nuovo catechismo dei tempi in cui però io ero ancora prete in parrocchia, non so se ne è uscito un altro, era quello della CEI con la copertina verde, e diceva che cos'è la Chiesa? La Chiesa è la famiglia dei figli di Dio, e questo vuol dire essere, quindi siamo noi, tutti quanti battezzati, cioè immersi nell'amore di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché battezzare vuol dire immergere in questo amore, e noi tutti certamente diventiamo la famiglia dei figli di Dio, tutti quanti. Allora la Chiesa deve essere credibile, la credibilità, quindi la necessità di una buona testimonianza presso i pagani. Perché è come se San Paolo fosse preoccupato proprio di questo, guardate che siamo immersi in una società in cui noi non abbiamo molte chance, non possiamo parlare, però abbiamo qualcosa di straordinario per comunicare, e sono i nostri gesti, il nostro modo di vivere. E qui vorrei ricordare ancora quello che dice San Luca negli Atti degli Apostoli, quando presentando che i cristiani che sono scappati da Gerusalemme, perché è cominciata la persecuzione dopo la morte di Stefano, arrivano a Damasco, cioè in Siria, e si dice che lì per la prima volta i fratelli furono chiamati cristiani, cioè gli altri, vedendo come vivevano questi fratelli che sono la Chiesa, la famiglia dei figli di Dio, hanno detto, davvero questi sono uniti a Cristo. Non è che loro hanno detto, noi mettiamo la croce sulla giacca, oppure mettiamo, come vi dicevo già, le gonne alla mira al tuo popolo e i calzoni alla noi vogliamo Dio, così tutti capiscono che siamo cristiani. No, assolutamente. Non abbiamo neanche bisogno di parlare. La nuova evangelizzazione è lo stile di vita, è la bellezza di ciò che tu stai vivendo. La tua gioia interiore che traspare dai tuoi occhi, dal tuo sguardo, questo è già una evangelizzazione, cioè una buona notizia. Ed è questa la prima buona notizia. Di persone che si dicono cristiani, che sono sempre trucci, neri, così, capito? Non ne avevo mica bisogno, questo qui è una controtestimonianza. E San Paolo è preoccupato di questa testimonianza. Dice, siete in mezzo ai pagani, siamo Corinto, una città di 300.000 abitanti, quindi enorme per quell'epoca, due porti, gente che va, gente che viene, immaginate due porti, commerci, gente che arriva, schiavi, servi, furbacchioni, prostitute, marinai, avventurieri, immaginate una doppia Napoli, ecco. Allora, vi rendete conto, oppure una città come Marsiglia, anche lì una città piena di equivoci, eccetera, tutte le grandi città di mare hanno, sono un po' così. Ebbene, immaginate, no? San Paolo dice, ma guardate che la cosa essenziale è la vostra testimonianza, gli altri devono capire, e allora ecco qui la credibilità, la necessità di una buona testimonianza presso i pagani, e l'attenzione, ricordiamo che l'abbiamo già vista, che la libertà cristiana non sia espressione di dissolutezza o di spregiudicatezza. Essere liberi non vuol dire fare tutto quello che si vuole. Essere liberi vuol dire avere un orientamento fondamentale di bene alla propria vita, allora decidere di compiere il bene, questa è la libertà, libertà non è fare quello che si vuole, ma è volere quello che si fa, che è un'altra cosa, capite? Cioè avere la consapevolezza che quello che stai facendo è veramente positivo, bello, costruttivo, vita, non morte. Ora San Paolo vuol far capire, e qui lo vedremo già, che il carisma, il dono dello Spirito Santo, non è qualcosa da cercare a tutti i costi, ma è una capacità nuova che viene data gratuitamente da Dio e per un servizio, ogni carisma. Cominciamo. Allora, San Paolo aveva finito, ricordate, aveva detto che l'amore è più grande di tutto. Ricordate la conclusione del capitolo 13, al versetto 13 diceva l'agape supera tutto. L'inizio del capitolo 14 comincia a dire ricercate l'agape. Quindi prima cosa, potremmo dire, il comandamento essenziale all'interno di una comunità cristiana, la ricerca dell'agape. Viene in mente Gesù, Vangelo di Giovanni, vi do un comandamento nuovo, amatevi come io ho amato voi. Non dice, una cosa interessante, perché ogni tanto noi abbiamo l'idea che Gesù ci ha dato, vi do un comandamento nuovo, cambiate la testa della gente come l'ho cambiata io. No, Gesù non ha cambiato la testa di nessuno, neanche della samaritana e neanche della donna sorpresa in adulterio e neanche di Pietro, perché Pietro era un disgraziato e poi dopo pian piano. Perché? Perché il compito di ogni uomo che si mette in Cristo è quello di amare, non di cambiare la testa. Cambiare la testa tocca a Dio, capite? È un compito che tocca a Dio cambiare la testa, e Dio lo fa se noi preghiamo, ma il nostro compito è quello di amare le persone. Guarda che se le ami poi la testa cambierà. Comincia ad amarlo e vedrai che poi amando le cose cambiano, diventano diverse. Per quello che San Paolo dice, per prima cosa ricercate l'agape, ricercate l'amore, è quell'amore che era dono di sé, libero, totale, assoluto, senza chiedere nulla in cambio. Questo è l'agape, è l'amore, quello che viene chiamato carità. E poi aggiunge, aspirate però anche ai carismi dello Spirito, cioè ai doni dello Spirito. Quindi è importantissimo questo, Non dice che non lasciate perdere i carismi, no, aspirate vuol dire desiderate intensamente, cioè pregate Dio perché vi dia questi doni dello Spirito. Ricordate, i famosi doni dello Spirito sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio, che chi ha fatto la cresima dovrebbe saperli ancora a memoria, perché una volta le cose imparate non dovrebbero dimenticarle, però sono sette, prendendole da Isaia 11. Ma ce ne sono poi anche altri, molti altri doni. Sette sono quelli che vengono invocati nel sacramento della cresima o della confermazione, e però lo Spirito Santo non ha sette doni, ne ha migliaia, migliaia, migliaia. Andate a leggere l'elenco che ne fa San Paolo nei Galati 5, mi pare che sia Galati 5, dove, non avendo qui davanti i testi, ci vorrebbe la tavoletta, però credo che sia quella, perché se non ricordo male, Galati 5, dove San Paolo fa un elenco di tutti i carismi, di tutti i doni dello Spirito Santo, gioia, amore, pace, eccetera. L'ultimo ne elenca 9, non più 7, e l'ultimo quello che li riassume tutti, che li condensa, il dominio di sé, cioè la capacità di essere padrone, capite che questo è il dono più grande. Allora San Paolo dice aspirate ai carismi, cioè ai doni dello Spirito. Carisma è una parola non tradotta, perché in greco è carisma, carismatos, che vuol dire appunto dono, quindi aspirate ai doni dello Spirito Santo, quelli. E poi dice soprattutto alla profezia. Che cos'è questo carisma della profezia? Non stare attenti perché ci sono degli equivoci. Vorrei ricordare Giovanni 16,13, dove dice, l'abbiamo letto questa settimana nella messa, questo testo di Giovanni 16,13, dice che lo Spirito Santo, vi annuncerà. Purtroppo la traduzione ancora, nonostante che sia nuova e doveva essere un po' diversa dall'altra, dice le stesse cose sbagliate, secondo me. Non dice le cose che accadranno, le cose future, come era nel testo che spesso c'è, ma vi annuncerà, in greco è ta ercomena. Vi faccio l'esempio, anche se il greco non lo sapete, però per assonanza vi dico. Quando i messi di Giovanni i messaggeri di Giovanni Battista, vanno da Gesù e gli pongono la famosa domanda: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? La domanda è: sei tu o Ercomenos? Vedete? Ta Ercomena, vedete la stessa cosa? O dobbiamo aspettare un altro? E non dice colui che viene, non vuol dire il futuro, colui che verrà, ma colui che sta venendo, colui che è già qui. Allora, che cosa fa lo Spirito Santo, che è spirito di profezia? Cosa fa? Vi annuncerà ta Ercomena, cioè il senso delle cose che stanno accadendo. Allora sì, si capisce che è vero che il senso delle cose che stanno accadendo lo capirò più tardi, in questo senso è il futuro, ma non è necessariamente il futuro, ma è l'origine, il significato, il perché di queste cose, cioè tu stai leggendo, stai vivendo alcune cose e non le capisci. Pensate, Martha Robbins, un grande dono di profezia Martha ha avuto, per esempio, il 3 dicembre 1928. Per 10 anni Marta ha lottato con Dio, ha lottato perché non voleva la malattia, voleva diventare carmelitana, era immobile in un letto e il suo era un perché mi hai dato la vocazione se poi tutti mi chiudono le porte e non posso entrare in convento, non posso diventare carmelitana, perché? Ed ecco che quella notte ha nella notte del 3, se voi leggete i testi prima del 3, i testi di lettere che lei scriveva alle amiche, per fortuna la mia vita è breve, tra poco morirò e quindi ho già fatto il mio purgatorio qui, perché qui è già nessuno con cui scambiare una parola, sempre chiusa nella mia camera, mai qualcuno con cui scambiare qualcosa di bello, tutti che mi evitano e poi un dolore dietro l'altro. Giorno dopo scrive così: nella mia solitudine trovo la mia beatitudine. Il cuore di Gesù in croce è la casa che io non voglio più abbandonare, voglio rimanere in Gesù e per Gesù. Cos'è accaduto? Marta era malata come prima, non è che è guarita quella notte, ma ha avuto il dono della profezia, cioè ha letto gli eventi e ciò che viveva alla luce di Dio, cioè ta Ercomena, cioè ciò che stava accadendo, e quindi ha capito: la mia malattia è la mia vocazione, cioè io incontro Dio nella mia malattia. Quella malattia che lei rifiutava perché diceva io lo devo incontrare al Carmelo, diventa invece il luogo dove lei lo può incontrare, capite? È qui, cioè sono quelle cose che tu reputi magari negative. Allora lo Spirito sa, allora San Paolo dice soprattutto, ecco lo spirito di profezia, che cos'è? È quella capacità che ti viene da Dio di leggere le cose coi suoi occhi. Quindi cominci a intuire, a leggere i tuoi eventi prima, ma anche, che so, gli eventi politici se volete, gli eventi della Chiesa, e dire, vedi, anche queste cose che sono accadute, che so, i grilli, i grillini, le 5 stelle, le 24 stelle, le martellate che fanno vedere le stelle, comunque, ora, tutta questa roba qui, comunque ha qualcosa da insegnarci, e ci dice che laddove si continuano a proporre delle cose che però sono senza dei contenuti precisi, è chiaro che poi crolla tutto, oppure quando coloro che dovrebbero governarci anziché governare governano se stessi, a questo punto c'è una specie. Allora tutto questo ci fa capire che alla fine il Signore ci parla anche attraverso la storia, anche attraverso gli avvenimenti, ci istruisce. Ecco la profezia, la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio. È chiaro che spesso la profezia esige dei tempi lunghi, perché non si può capire subito. Ricordate cosa facevano i profeti, che dicevano, sta attento, non allearti con la Siria, perché comunque la Siria ti porterà qualche cosa che ti distruggerà dentro, pian piano, eccetera. E i re che dicevano, no, alleiamoci con più forte, scegli Dio, perché comunque Dio è capace di distruggere anche la Siria. E invece no, la paura di rimanere solo, è il bisogno di... Ah, ecco la profezia. Allora, quindi pur rispettando coloro che in seno alla comunità hanno ricevuto altri doni, Paolo invita ad aspirare al dono della profezia. Il primo desiderio dello Spirito è essenzialmente quello di plasmare comunità che siano segni e profezia nel tessuto sociale in cui vivono, quindi diventare un lievito. Ecco la profezia, cioè diventare un segno di qualcosa di nuovo, di bello, di giusto. Ecco, io credo che è proprio questo. Allora, ricordatevi che prima di tutto dovete essere profetici, cioè far vedere che il mondo che verrà è già cominciato qui. Ecco il profeta, colui che comincia adesso ciò che sarà di dopo. Capite perché, per esempio, il celibato all'interno di una scelta di consacrazione è profezia? Perché Gesù cosa ha detto? Il matrimonio finirà e quando dopo, alla fine, ci si troverà insieme, si vivrà in un'altra maniera, una relazione d'amore così grande che non ha bisogno neanche del matrimonio per dire che ti voglio bene. Quindi è ancora più grande, perché il matrimonio è un vincolo che in qualche maniera ti spinge. Ce n'è uno più grande ancora. E allora che cos'è il celibato per il regno? È proprio questo, è profezia, perché anticipo già qui ciò che sarà dopo. Per cui non mi chiudo in una persona sola, ma mi apro a tutti. E quindi amo con lo stesso cuore di Cristo. Capite perché è difficile che la Chiesa faccia un passo indietro sul celibato dei preti, per quanto ne dicano i giornali laici, cioè è difficile, perché questa è veramente una profezia, ed è il dono della profezia, è uno dei doni più grandi. Ecco, siamo arrivati qui. Allora, chi infatti, non ricordate che a Corinto il dono più ambito era quello delle lingue, che non è il parlare in arabo, cinese, no, è quel cantillare, queste cose qui, che è piuttosto un lodare Dio, facendo dei versi che uno dice sto lodando Dio, no? Allora, però Paolo dice, chi infatti parla in lingue non parla agli uomini ma a Dio. Allora, che cos'è più importante? Parlare a Dio? Ma questo puoi fare anche a casa tua, nella tua camera, canta in lingue finché vuoi, parla in lingue finché sei stufo. Ma quando tu sei insieme agli altri, qui sta parlando delle assemblee cristiane, quando tu sei insieme, tu hai bisogno di edificare, cioè oikodomein, cioè costruire questa famiglia dei figli di Dio. E allora dice, chi ha la profezia costruisce. Chi parla in lingue costruisce se stesso, ma questo capite che non serve, non so se ho reso l'idea, Quindi non parla agli uomini ma a Dio. Infatti, aggiunge San Paolo, nessuno capisce, perché dice cose misteriose nello spirito. Quindi non è, dice, ma voi con le vostre lingue andate a quel tal paese e lasciamo perdere le lingue, no, San Paolo dice, è una cosa bella, ma è una cosa per te, tutto sommato, perché alla fine gli altri sono lì e dicono, oh, parlo in lingue, boh, chissà cosa dirà, ma capite che... E poi aggiunge, chi invece profetizza, cioè usa la profezia, cioè questa capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio, interpretare gli avvenimenti alla luce di Dio, e quindi diventa un segno, parla agli uomini, a edificazione, cioè qui proprio è, il verbo è quello che vi dicevo prima, oikodomein. E poi aggiunge, a edificazione, quindi costruisce la famiglia, esortazione, quindi esortazione vuol dire porta al coraggio, alle scelte belle, alla speranza. Esortare vuol dire forza, incoraggiare, spingere al bello, portare a scegliere il meglio. E poi al conforto. Il conforto vuol dire, quando uno è nel dolore, la profezia ti dice, ma guarda che quello che stai vivendo, in realtà non è che Dio ti ha abbandonato, ma Dio ti sta parlando attraverso il tuo deserto. Guarda che Dio ti sta edificando anche attraverso queste cose che tu ritieni invece dei fallimenti. E poi dipende. Quindi tre cose, edificazione, esortazione e conforto. Importanti queste tre cose. Sono le tre cose che produco, che vengono dalla profezia. Poi aggiunge, chi parla in lingue, e ripete ancora come prima, edifica se stesso. Cioè fa del bene a sé, ti fa bene per pregare Dio così, fallo, va bene, per carità, che bellezza, e edifica se stesso. Chi profetizza, ecco ancora riprende il tema, edifica la comunità, la chiesa, la famiglia, Capite che anche qui, no? Un conto è una fune sola, un conto sono le tre funi. Io, il fratello e Dio insieme. Perché la profezia viene da Dio, quindi la prima fune, la seconda fune sono io che leggo, ma poi la terza fune è il fratello qui che io edifico, e quindi è qualcosa di indistruttibile, mentre sai, se c'è con una fune sola, la fune si può spaccare. E poi aggiunge: vorrei che tutti parlaste in lingue, cioè mi piace che voi facciate questo, però dopo aggiungerà a casa vostra. Però quindi vorrei che tutti parlaste in lingue, ma preferisco, notate bene la parola di Paolo, preferisco che abbiate il dono della profezia. Quindi, quante volte l'ha già ripetuto, in pochi versetti, siamo semplicemente al versetto 5 e ha già ripetuto per ben tre volte, aspirate soprattutto la profezia, e poi la profezia ti edifica, esorta, conforta, poi ancora desiderata profetizza, edifica la Chiesa, e poi ancora abbiate, io desidero, preferisco che abbiate il dono della profezia, poiché, e aggiunge, è più grande il profetare che il parlare in lingue. E poi aggiunge, attenzione, a meno che, perché è più grande, a meno che, è più grande perché ci sono più frutti, perché non ricade solo su di te, non è come fare la doccia da solo, ma invece è il pregare perché la pioggia scenda su tutti, capite che è diverso. E allora dice, a meno che ci sia, questo lui sta parlando in una comunità, in un gruppo che prega, in un'assemblea liturgica, a meno che ci sia l'interpretazione. Cioè, allora San Paolo dice, lo Spirito Santo fa le cose, lo vedremo dopo, con ordine, e il nostro Dio è un Dio che ha creato, non è prima creato i pesci e poi l'acqua, capite? Sarebbero morti prima, ma prima ha creato l'acqua e poi le ha riempite, no? Prima ha creato la terra e poi ci ha messo gli alberi, no? Dice, vabbè, facciamo gli alberi, oddio, ho dimenticato di fare la terra, capite? No, no, Dio fa le cose con ordine, e quindi tutto deve essere fatto in maniera precisa, ordinata, Dio ha creato in maniera non improvvisa, così caotica. Mi ricordo, ero presente a una messa celebrata da padre Tardif, molti anni fa, e lui era, aveva detto a qualcuno, il Signore ti sta guarendo, lui aveva detto, c'è qualcuno che è in carrozzina, il Signore dice, guarda, non avere paura, alzati, il Signore ti sta guarendo, e non succede niente. Allora lui ripete di nuovo, il Signore sta guarendo una persona, si faccia coraggio, si alzi, faccia vedere a tutti che è guarito, nulla. Dopo un po' dice, il Signore mi dice che c'è ancora qualcuno che è sordo. Allora il Signore togli quell'apparecchio che ti porta, che non ti serve a niente, e vedi che ci... E questo qui si alza i piedi e dice, oh, ci sento! E poi dice, ma ero anche in carrozzina, sono anche guarito. E dice, e allora Tardif commentava e diceva, che lezione mi dà il Signore di fare le cose con ordine. Cioè, prima devo guarire i sordi e poi di alzarsi dalla carrozzina. Cioè, se questo qui l'ho guarito dalla sordità, se questo gli dico alzati e questo qui è sordo, non si alza. Ecco, Dio fa le cose in maniera intelligente, ordinata. Allora dice, a meno che ci sia l'interpretazione, ci sia uno nell'assemblea che interpreti le lingue e può dire, guardate, il nostro fratello sta pregando così, cos'ha, sta dicendo questo, quest'altro, affinché l'assemblea, cioè la comunità, la famiglia, possa essere edificata. Ancora una volta la parola edificata, oikodomeo, questa. San Paolo, vedete che ha proprio questa, potremmo dire, una mania, insomma, ma il pallino del sì, guarda che non vivi da solo, siamo insieme, e occorre l'edificazione comune. E credo che già possiamo già interrogarci. Io ho messo come titolo di questi primi cinque versetti ricercare l'agape, cioè se tu ti metti nell'agape, nell'amore, prima di tutto sarà l'amore che deve trionfare. Quindi che parli lingue o no, che importa? Per amore non parlare, perché non serve a nessuno. Ma se hai la profezia, parla proprio per amore, non perché così gli altri dicono applausi, la profezia è superiore, allora primo grado profezia, secondo grado lì. No, qui se no siamo ancora, ricordate quello che diceva San Paolo, no? la scienza gonfia, la carità edifica, cioè il credersi chissà chi. E allora, anche qui ci possiamo domandare, ma so essere grato dei doni di Dio, come li uso? Li uso per me? Li tengo gelosamente per me? Oppure ti metto a servizio? Sono preoccupato che trionfi l'amore? Che cosa vuol dire per me vivere all'interno di una famiglia che è la Chiesa di Dio? Che senso ha? Che cosa forse devo cambiare all'interno del mio vissuto ecclesiale? Ecco, forse sono domande, no? Che cosa desidero e voglio questa sera? Che cosa mi suggerisce il Signore in questo momento? Bene, ci fermiamo qui.